Dunque, sapete, la nostra vita, come siamo deboli, benché ci sentiamo dei leoni, ma quelle che contano davanti agli occhi di Dio sono le nostre esperienze intime con Lui, quelle che ci fanno comprendere. E se noi siamo stati abituati tutta la vita, anche nel nostro disordine, nella nostra i nostri peccati, comunque, dopo aver creduto a questo rapporto con il Signore, fatto di rivelazioni, capisci come il Signore si muove nella tua vita, comprendi ogni cosa, e ne sei fortemente edificato. Ma io vi dico cosa mi è successo negli ultimi 6-7 mesi, che un po' conoscete e un po' non so. La mia comunione col Signore, il mio rapporto con Lui, è sempre stato vitale, indispensabile perché io andassi avanti nella fede. Per me è stato sempre il sostegno più grande in assoluto. Poi sapete, le cose nella vita succedono. E allora, già da luglio, anche prima, c'è stato un precipitare delle cose nella mia vita. Nella mia vita, diciamo, nei suoi aspetti quotidiani, chiamiamole banali, delle cose che facciamo tutti i giorni. E tutto programmato, tutto veniva tutto bocciato, non dagli altri, dalle contingenze, tutto bocciato. Non c'era una cosa che riuscite ad andare in porto. Io ho detto, ma vabbè, te ne fai una ragione, perché poi dici, ma vabbè, tanto appena mi riprenderò. In effetti le cose non sono andate proprio così. E io ho chiesto, e quello che ho detto sempre, beh, Signore, ma perché tutto questo? Non capisco. Così sapete che a luglio sono finito al pronto soccorso, con polmonite. Anche lì ho detto, ma è incredibile come tutto mi si accanisce. Eppure, sapete, vi viene sempre quella cosa di dire cosa ho fatto, no? Le solite cose che ci chiediamo noi. E poi continuavo a chiedere al Signore, fammi capire, dammi una risposta. Niente. Mi ha sempre risposto. Stavolta non arrivava nessuna risposta. Tenete conto che a luglio, anche in quel caso, Valentina mi aveva detto, papà, io ero convinta che tu non uscissi più di qua, vivo. E così, poi sono uscito, mi hanno dato chiaramente l'ossigeno e ho cominciato una nuova vita. nelle grandi difficoltà, nelle sofferenze, come ben conoscete, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, adesso mi riprenderò con l'esercizio, con la cosa, anche se sono partito in modo molto debole, molto. Però cercavo sempre la risposta del Signore, cercavo di capire. Dico, ma se... Così andando avanti, siamo arrivati a quest'ultimo episodio. Dicembre, finisco nuovamente in pronto soccorso. Nonostante l'ossigeno e la saturazione era sottoterra. Anche come ben sapete, i ragazzi mi hanno portato subito al pronto soccorso di Torino, codice rosso. Mi hanno ricoverato appena possibile, mi hanno dato le prime cure così, ma sostanzialmente sia il pronto soccorso che il reparto non mi davano scampo. E invece, grazie a Dio, il Signore nuovamente non ha permesso. Dico, ma che Signore, ma che mi vuoi dire? Ma non mi rispondeva. Non mi rispondeva, non riuscivo a capire. E contavo, ma perché non mi risponde? Fammi capire. E così, come il Signore sceglie i modi, i metodi, sceglie sempre Lui. Uno di questi giorni, ascoltando come faccio io spesso, delle riflessioni, dei culti online, mi è arrivata la risposta. E poggio su Filippesi 4:4. Rallegratevi sempre nel Signore. Cose incomprensibili, ma... E poi metteva proprio il dito sulla prova. Sulla prova che il Signore ci dà. E non una prova più di una, fino a quando ho capito cosa mi voleva dire il Signore, che contava solo Lui. Tutto il corollario non contava nulla di nulla, e che io dovevo aver fiducia in Lui, nonostante tutto. Io avevo fiducia in lui, ma non capendo non capivo. Si sono aperti gli occhi, perché l'assenza, il fatto che Dio non ti risponda, è la cosa più terribile per un credente. È successo ad altri. La scrittura parla chiaramente di altri episodi. Noi siamo abituati a chiedere guarigione, che è giusto. Ma la questione è, se Se tu fossi posto davanti a una scelta, il Signore ti dicesse scegli o la guarigione o che io ti parli. Certo, noi avremmo detto tutte e due. Lì ho capito che davanti alla scelta io avrei risposto che tu mi parli. È questo che volevo condividere con voi. Che tu mi parli, Signore. Il resto non mi interessa. Mi interessa solo questo. Amen.
Bene, cari fratelli, ringraziamo Ferruccio per questa testimonianza che è molto forte, e soprattutto ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di ascoltarla di nuovo tutti quanti insieme e che ha veramente pietà e misericordia di noi perché vuole farci capire delle cose che molte volte non capiamo, ciascuno per le sue questioni nella sua vita. Bene, oggi volevo leggere in Giudici 5 il cantico di Deborah e di Barak, a pagina 258. Poi in 1 Samuele 15, i versetti dall'1 al 9, la disubbidienza di Saul. E poi ancora la lettera a Tito, alcuni versetti dal capitolo 2 e dal capitolo 3. Questi poi li leggo io perché sono diversi. Se qualcuno vuole leggere, Giudici 5.
In quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam, dicendo: Poiché i capi hanno preso il comando in Israele, poiché il popolo si è offerto spontaneamente, benedite l'Eterno. Ascoltate, o re, porgete l'orecchio, o principi. Io, proprio io, canterò all'Eterno. Canterò le lodi dell'Eterno, il Dio di Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando avanzasti dai campi di Edom, la terra tremò e i cieli stillarono. Sì, le nubi stillarono acqua. I monti si sciolsero davanti all'Eterno di Sinai. Stesso tremò davanti all'Eterno, il Dio di Israele. Ai giorni di Shamgar, figlio di Anat, ai giorni di Jael, le strade erano deserte e i viandanti seguivano sentieri tortuosi. Mancavano i capi in Israele, sì, mancavano, finché non sorsi io, Debora, sorsi come madre in Israele. Sceglievano nuovi dei e la guerra era alle porte. Non si vedeva neppure uno scudo o una lancia fra 40.000 uomini di Israele. Il mio cuore va ai condottieri di Israele che si offersero spontaneamente fra il popolo. Benedite l'Eterno. Voi che cavalcate asine bianche, voi che sedete sui ricchi tappeti e voi che camminate per le vie, meditate su questo. Lungi dalle grida degli arcieri tra gli abbeveratoi. Celebrino le opere giuste dell'Eterno, le opere giuste per i suoi capi in Israele. Allora il popolo dell'Eterno discese alle porte. Destati, destati, o Debora, destati, intona un canto, levati, o Barak, e conduci in cattività i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Allora fece governare il residuo sui nobili del popolo. L'Eterno fece governare me fra i potenti. Da Efraim vennero quelli che avevano la radice in Amalek, al tuo seguito, Beniamino, fra le tue genti. Da Machire scesero dei capi, da Zebulon quelli che portano il bastone dello scriba. I principi di Issacar vennero con Debora, come fu Issacar, così fu Barak. Essi si slanciarono nella valle sulle sue orme. Fra le divisioni di Ruben, grandi furono le risoluzioni del cuore. Perché sei tu rimasto fra i chiusi ad ascoltare il flauto dei pastori? Fra le divisioni di Ruben, grandi furono le deliberazioni del cuore. Galad si è fermato al di là del Giordano. E perché Dan è rimasto sulle navi? Asher si è stabilito presso il lido del mare ed è rimasto nei suoi porti. Zabulon è un popolo che ha messo in pericolo la sua vita fino alla morte, e anche Neftali sulle alture della campagna. I re vennero e combatterono. Allora combatterono i re di Canaan a Taanach, presso le acque di Megiddo, ma non ti portarono alcun bottino d'argento. Dal cielo le stelle combatterono, dai loro percorsi combatterono contro Sisera, il torrente Chishon li travolse, l'antico torrente, il torrente Chishon. Anima mia, procedi con forza. Allora gli zoccoli dei cavalli battevano con forza al galoppo dei loro destrieri. Maledite, Meroz, disse l'angelo dell'Eterno, maledite, maledite i suoi abitanti, perché non vennero in aiuto dell'Eterno in mezzo ai suoi prodi. Benedetta sia fra le donne Yael, moglie di Eber, il Cheneo, sia benedetto fra le donne che abitano sulle tende. Egli chiese acqua, lei gli diede latte, in una coppa da principi gli offersi della crema. Con una mano afferrò il piolo e con la destra il martello degli artigiani. Colpì Sisera, gli spaccò la testa, gli fracassò e gli trapassò le tempie. Ai piedi di lei si piegò, cadde e giacque esanime. Ai piedi di lei si piegò e cadde. Dove si piegò, là cadde morto. La madre di Sisera guardò dalla finestra e gridò attraverso l'inferriata. Perché il suo carro tarda tanto ad arrivare? Perché procedono così a rilento i suoi carri? Le più savie delle sue dame le risposero ed ella ripeté fra sé le sue parole. Essi hanno forse trovato bottino e stanno facendo le parti. Per ogni uomo uno o due fanciulle, per Sisera un bottino di vesti variopinte. Un bottino di vesti variopinte e ricamate, di vesti variopinte e ricamate, d'ambo i lati per le spalle di quelli che portano via il bottino. Così periscano tutti i suoi nemici, o Eterno, ma quelli che amano l'Eterno siano come il sole quando si leva in tutta la sua forza. Poi il paese ebbe riposo per 40 anni. Amen.
Allora, Debora qui, ci sono tantissime cose ricchissime in questo capitolo, diciamo suona la carica di Israele contro i suoi nemici, risveglia, esegue l'ordine dell'Eterno comandando il risveglio dei capi di Israele. Sono descritte delle scene tremende, terribili, come quando Yael uccise Sisera con un piolo, gli spacca la testa. Sisera era il capo dell'esercito dei Cananei. E sono cose che sono tremende, sì, ma bisogna calare nel contesto della guerra. Non sono cose che debbono spaventarci. Cioè ci devono spaventare perché la sorte di chi è contro l'Eterno è segnata. e la scrittura ce lo ripete molte volte. Per questo che ci devono spaventare, perché ci possiamo ravvedere e possiamo stare dalla parte dell'Eterno. Però il mondo queste cose non le può capire, perché il mondo è ottenebrato dalla ricchezza, dal perbenismo, da tutte le futilità che il mondo offre. E queste cose le possono capire solo i credenti che hanno lo Spirito del Signore nel loro cuore, perché hanno comunione e intimità col Signore. Gli spacca la testa, gli offre del latte, lo attira. Lui si aspettava di essere risanato, e invece questa donna gli spacca la testa con un piolo di legno, quello delle tende, che serviva per conficcare i paletti e tenere le tende, perché ricordiamoci che gli israeliti erano nomadi nel deserto, avevano delle tende. E Deborah ubbidì alla voce del Signore. Leggiamo invece cosa fece Saul in 1 Samuele 15, dall'1 al 9. Se c'è qualche fratello che vuole leggere, benvenga.
Leggo io, Ale.
Va bene, grazie Marisa.
Poi Samuele disse a Saul: L'Eterno mi ha mandato per ungerti re sopra il suo popolo, sopra Israele. Ora dunque ascolta le parole dell'Eterno. Così dice l'Eterno degli eserciti: Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose per via. Mentre usciva dall'Egitto. Ora va, colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, senza avere alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul dunque convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim. 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul venne alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Poi Saul disse a Chenei: Andatevene, ritiratevi, uscite fuori di mezzo agli Amalekiti, affinché non vi distrugga con loro, poiché usate clemenza verso tutti i figli di Israele quando uscivano dall'Egitto. Così che Chenei si ritirarono di mezzo agli Amalechiti. Saul sconfisse gli Amalechiti da Avilac fino a Shur, che è di fronte all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re degli Amalechiti, e si votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag. E il meglio delle pecore e dei buoi, gli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio. Ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore. Amen.
Amen. Poi leggiamo. Teniamo presente qui gli ultimi versetti che dice, ma Saul, rifiutandosi di votargli lo sterminio, risparmiarono Agag e il suo popolo, Saul e il suo popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore e dei buoi, e poi c'è scritto rifiutandosi di votargli allo sterminio. Poi in Tito 2, leggo alcuni versetti. Dall'1 al 2 dice: Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Poi il 6 e il 7. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità. un parlare sano ed irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. E poi dall'11 al 15. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. E poi ancora all'8, sicura questa parola, del capitolo 3, scusate, sicura questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. E poi evita l'uomo settario, e così. Mi viene in mente, cari fratelli, possiamo accomodarci, scusate. Tanto tempo fa mi viene in mente una cosa che avevo sentito dire dei rabbini ortodossi, che loro, sapete, storicamente si sono sempre opposti alla guerra e all'esercito di Israele. Però hanno detto una cosa che in fin dei conti calata nella realtà giusta, che può essere di una comunità di credenti, è vera. E loro dicevano che i loro generali erano i rabbini, i loro comandanti erano i profeti e tutti quelli che hanno insegnato la parola del Signore. E così anche nella guerra spirituale che i credenti sono, c'è scritto che noi non dobbiamo combattere contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà di questo mondo di tenebre. E così anche in questa lotta spirituale che un credente deve fare sempre, se non è addormentato e morto. I suoi capi sono i pastori che gli hanno spiegato la parola del Signore, che sono stati fermi, che hanno detto dei no, hanno insegnato con la loro vita e il loro esempio a cos'è l'amore del Signore, che hanno sperimentato per primi nelle loro vite e che hanno insegnato, perché insegnare l'amore del Signore, cercare di trasmettere questo, è il più grande gesto di amore che può avere un essere umano. Perché è questa la volontà del Signore. Bene, veniamo a Saul. Saul qua fa una cosa, la prima cosa tremenda che fa Saul nella sua vita, qua era già re. C'è scritto che il Signore si ricorda cosa fece Amalek agli ebrei che uscivano dall'Egitto, come si oppose agli israeliti che erano in marcia, e chiede a Saul di non aver pietà di Agag e di sterminare tutti quanti, l'esercito, gli uomini, le donne, i bambini, i buoi, persino gli animali. Ma Saul non ubbidisce al comando dell'Eterno. C'è scritto rifiutandosi, si rifiutò. E da lì nascono tutti i suoi mali. E con questo anche i mali che vennero poi a Davide successivamente, perché andò al servizio di Saul, alla corte di Saul. Sappiamo quanto Saul odiò il re Davide. Anche la vita di suo figlio, del figlio di Saul, Jonathan, è stata condizionata dalle scelte del padre, anche se Jonathan aveva un amore sincero per Davide. Di puro cuore lo amava e voleva difenderlo. Però se leggiamo poi sempre in Samuele alla fine, al capitolo 30-31, vediamo la fine tremenda che fecero Saul e anche Jonathan, suo figlio, che è stato con lui fino alla fine, perché ha subito le sorti e lui non si è stato sempre con suo padre, pur cercando di aiutare, era sincero nei confronti di Davide. E se leggiamo poi con pazienza, leggiamo che la battaglia si fece molto dura e aspra e Saul talmente fu spaventato, perché sappiamo non peccò solo in questo caso, peccò anche perché si rivolse ai medium per invocare lo spirito di Samuele che ormai era morto, ne fece di tutti i colori ribellandosi all'Eterno. E cosa fece? Aveva talmente paura della durezza della battaglia che si uccise buttandosi sulla sua spada. Però non finì qui, perché arrivarono i nemici degli israeliti e così gli tagliarono la testa. Misero l'armatura nel tempio, mi sembra di Baal o della loro divinità, e appesero il corpo di Saul alle mura della città. La stessa sorte fece Jonathan, quindi vedete la drammaticità di queste scelte, a cosa portano. Perché successe questo? Perché Saul non rimase puro nel fare la volontà dell'Eterno. Quasi si ritenesse superiore alla volontà di Dio. Anzi, lo fece proprio, perché c'è scritto che si rifiutò. Non era questo che fece Saul un peccato carnale come quelli, anche se sono stati gravissimi, che ha fatto il re Davide. Sappiamo, fece uccidere il marito, che era di Bersheba, perché quasi giustificare il suo peccato. Però Davide non peccò mai contro la volontà dell'Eterno. C'è scritto che era un uomo secondo il cuore di Dio. Si tenga presente che Saul era stato scelto come re di Israele e che era un soldato, un uomo di guerra. Non erano tempi di pace, ma erano tempi di guerra e molto difficili per gli israeliti. Saul peccò perché non fece la cosa più alta a cui era stato chiamato di fare in quell'epoca, e che era la volontà del Signore di sterminare gli Amalechiti. Non era uno scriba Saul, non era neanche un sacerdote o un profeta. Ma perché è così grave il peccato di Saul? Se andiamo a ritroso nella Bibbia e leggiamo chi erano gli Amalechiti, anche solo sulla nostra Bibbia, qua nelle note al fondo della Bibbia, c'è scritto che Amalek era il figlio di Elifaz, primogenito di Esaù, che egli ebbe da una concubina, che era Timna, e questo è scritto in Genesi 36, 12. Questo Amalek. Però Amalek nella scrittura indica anche tutti l'insieme, tutto il popolo degli Amalechiti, che sono stati tra i nemici più acerrimi di Israele quando usciva dall'Egitto per andare nella terra di Canaan. Infatti, se leggiamo nei vari versetti in Esodo, in Deuteronomio e Numeri, c'è scritto che Amalek non ebbe pietà degli israeliti, che erano stanchi e affaticati dal cammino nel deserto, dalle prime battaglie, e li attaccò alle spalle, a Refidim, poco dopo che erano usciti dall'Egitto. Ma Israele, sotto la guida in quel tempo di Giosuè, e anche per l'intercessione di Mosè, vi ricordate che c'è scritto che Mosè teneva le braccia alzate e quando teneva le braccia alzate Israele vinceva, però era stanco perché comunque le guerre erano lunghe e allora fu aiutato anche a tenere le braccia alzate. E così gli israeliti sconfissero gli Amalechiti. Se leggiamo in Esodo 17, 8, 16, ve lo leggo direttamente perché fa capire quanto erano nemici queste persone. Dice al versetto 14, fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo la memoria di Amalek. Questa cosa Saul non se l'è ricordata, anche se il Signore aveva detto: ricordati, per bocca di Samuele, che devi sterminare Amalek perché ci ha odiato talmente tanto gli israeliti che io ho deciso di, il Signore parla così, di votarlo allo sterminio. Amalek è citato anche nella previsione di Balak, scusate, nella previsione di Balaam. In Numeri 24, 20 dice. Qua parla Balaam, poi guardò su Amalek e pronunciò il suo oracolo dicendo: Amalek era la prima delle nazioni, ma la sua fine culminerà in rovina. E poi in Deuteronomio 25, 16, 19 dice: poiché tutti quelli che fanno tali cose, tutti quelli che si comportano ingiustamente, sono in abominio all'Eterno, il tuo Dio. Ricordati ciò che fece Amalek, lungo il cammino, quando usciste dall'Egitto, come ti venne incontro per via, attaccando alle spalle tutti i deboli che venivano per ultimi, quando tu eri stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque l'Eterno il tuo Dio ti darà requie dai tuoi nemici tutto intorno, nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità da occupare, cancellerai il ricordo di Amalek di sotto al cielo, non te ne scordare. E questa, vedete quanto fu grave la disubbidienza di Saul. E questo è un aspetto, di un uomo che si è comportato così. Se invece andiamo a Deborah, vediamo che Deborah fece esattamente il contrario. Deborah era un giudice di Israele. Sapete che sono storie che vengono raccontate, ma fanno parte della storia di Israele in epoche diverse. Saul visse nell'undicesimo secolo a.C., mentre la storia di Deborah viene subito dopo la morte di Giosuè, e quindi viene l'epoca dei giudici che governano la popolazione di Israele. I giudici erano delle figure che erano stabilite per giudicare cosa è bene e male, anche dirimere tutte le discussioni che c'erano all'interno del popolo. Ed è questi episodi fanno parte della storia di Israele. Molti storici concordano nel dire che sono verso il XIII secolo a.C., quindi 2 secoli prima di Saul. Deborah era una profetessa di Israele anche, perché leggendo il racconto ha profetizzato cose che sono veramente successe. Però non sappiamo molto di questa donna, sappiamo solo che se ne stava sotto una palma, nella regione montuosa di Efraim, cioè nel nord di Israele. Però cosa fa? Ordina a Barak, che era un soldato, un generale, di mettersi in marcia contro Sisera, perché in quell'epoca gli ebrei avevano passato il Giordano con Giosuè ed erano nella terra promessa, ma c'erano sempre molte guerre. E se leggiamo i primi capitoli di Giudici, spiega proprio come loro, quando sorgeva un giudice che era fedele al Signore, loro avevano pace e non venivano attaccati dai nemici di Dio, dai nemici di Israele. Quando questo giudice moriva, loro seguivano le loro voglie e quindi si davano di nuovo all'idolatria, servivano i dei delle popolazioni vicine, quindi i Baal, c'è scritto, e offrivano sacrifici alle Astaroth, che erano delle divinità. E vuole proprio dire, mi sembra, Baal, signore, vuol dire, signore, proprietario. Ed è un termine, un signore con la S minuscola, perché hanno connotazioni proprio terrene, quindi proprietario terriero, come fosse un feudatario, diciamo. E quindi c'era stato un periodo, ci sono tante dominazioni, Israele vive nella terra di Canaan, ma non ha conquistato ancora tutta la terra promessa. E quindi ci sono i momenti in cui ci sono i giudici che sono desti e tengono il popolo sveglio e fa la volontà dell'Eterno e quindi sono in pace. Altri momenti in cui non ci sono più giudici che muoiono, che loro si sviano, sposano le figlie dei Cananei e delle popolazioni lì attorno, disubbidendo all'ordine dell'Eterno. E poi c'è scritto che sono proprio ostinati in quello che fanno. Però l'Eterno si muove a compassione quando loro lo invocano e sente le loro lacrime e quindi suscita dei giudici. Nel tempo in cui era giudice Debora, c'è scritto che era 20 anni che l'Eterno diede nelle mani di Yabin, re di Canaan, che regnava ad Hazor. E questo li teneva in una schiavitù molto forte, perché aveva 900 carri di ferro. E già da 20 anni c'è scritto: opprimeva duramente i figli di Israele. E Debora, in quel momento lì, sorge, il Signore fa sorgere Debora. Yabin era il re dei Cananei e Sisera invece era il capo dell'esercito dei Cananei. E Deborah cosa fa? Per la volontà di Dio chiama Barak. diciamo, gli ordina di mettersi in marcia contro Sisera e lo accompagna anche perché Barak gli chiede, questo è il capitolo 4, io verrò se tu vieni con me, Deborah. E Deborah fa, io verrò certamente con te contro Sisera, però sappi che tu non avrai nessuna gloria in questo. Perché il Signore è qui che profetizza, ha già deciso di dare la vittoria per mano delle don di due donne che sono Deborah e Yael, che viene citata solo in questa volta, quanto ne so io nella scrittura. E quindi per mezzo di queste due donne sia l'esercito combatte guidato da Barak e sconfigge l'esercito dei Cananei guidato da Sisera. Però cosa succede? Che Sisera, che era il generale in capo, scappa a piedi, c'è scritto, e si rifugia in una casa, in un accampamento dove c'era un tale, che è il padrone di quella casa, che era amico del suo re, che era Yabin, mi sembra. E quindi scappando a piedi, cosa succede? Dice, adesso Yabin, vado qui da questo qua che è amico del mio signore. E incontra una donna di nome Yael. E cosa fa questa Yael? Yael lo attira, gli dà da bere, e però poi esegue la volontà dell'Eterno, uccidendolo, come abbiamo letto prima nel Cantico di Deborah. Ma perché è importante la figura di Deborah in questo cantico, che è un cantico antichissimo nella scrittura? Perché Deborah capisce, si rende conto che in Israele mancavano dei capi, delle guide serie e risolute. Il popolo è allo sbando, perché si mischia con le altre popolazioni e con i loro costumi. E Deborah, perché abbiamo detto importante, perché richiama gli israeliti a serietà e a procedere con fermezza nella parola del Signore e nel fare la volontà del Signore. Più volte sta scritto infatti, grandi furono le risoluzioni del cuore. Chi doveva guidare gli israeliti, se leggiamo bene al capitolo 5, c'è scritto, se ne stava su asine bianche, su ricchi tappeti e si disinteressavano della sorte di Israele. Non era loro, si vede che stavano troppo bene, erano addormentati. C'è scritto che non si vedeva neppure uno scudo e una lancia su 40.000 uomini. Ma per tenere desta la causa del Signore occorre che si destino dei servitori, cari fratelli. E così anche per quanto riguarda la lotta spirituale a cui siamo chiamati noi come credenti. In questo caso, la conquista della terra promessa aveva bisogno di guide serie e risolute che facessero seriamente la volontà di Dio. E così anche nella Chiesa ci devono essere delle persone che aiutano chi sta indietro a fare la volontà del Signore. Perché il popolo di Dio non si adagi sui comodi cuscini. Per fare la cosa peggiore, far entrare i costumi del mondo, all'epoca Deborah avrebbe detto delle nazioni, e noi come credenti adesso diciamo del mondo, per far entrare i costumi del mondo all'interno della Chiesa. Il credente deve essere serio quando si avvicina alla parola di Dio e deve prendere delle risoluzioni nette nel suo cuore, perché questo vuol dire che ha veramente imparato dal rapporto intimo col Signore. E non è una questione di cultura, ma è una questione di aver imparato sulla propria vita e sulla propria pelle quella che è la volontà del Signore. Ognuno ha una volontà diversa, il Signore ha una volontà diversa per ciascuno di noi, però è sempre il Signore che conduce le cose. Il piano lo sa il Signore. Noi siamo chiamati ad intervenire e ad agire. Quando ci sentiamo dentro che una cosa ribollire per lo Spirito del Signore, perché hai lo spirito, sei fatto pace con Dio. Aver fatto pace con Dio vuol dire riconoscere il tuo stato, chiedere pietà al Signore. Quando hai fatto pace, c'è scritto che il Signore ti dà lo Spirito Santo. che ti guida in tutta la parola. Il consolatore, viene scritto. Non ti lascerò solo, dice Gesù. Ebbene, quando uno sente questa voce interiore, che è una voce diversa da quelle del mondo, come abbiamo detto già tante volte, c'è scritto che la voce del Signore è una voce dolce e sommessa. Poi c'è scritto che il servitore dell'Eterno non urlerà per le piazze, non griderà, ma farà la volontà dell'Eterno, che è ben diverso. Questa voce interiore ci dice che è guidata da Dio, per chi ha fatto pace con Dio. E cosa ci insegna? Ci insegna come credenti, come Chiesa, che il perdono è completo quando un fratello ci ha fatto un torto. Il perdono è completo, non ci sono più ombre, non ci si ricorda più delle cose passate, perché abbiamo perdonato. Se invece continuiamo a rimvangare, a mettere il dito, un conto è analizzare cosa è successo, questo è ben diverso. Analizzare serve per l'insegnamento, capire cosa è successo, e un conto è rimvangare, avere delle rivalse che uno vuole, e questo non è il perdono che vuole il Signore, il perdono deve essere completo. Come pure sono d'obbligo la sincerità e la verità tra fratelli, e come pure anche l'amarsi in modo sincero e disinteressato. E queste sono le risoluzioni del cuore di ogni credente, che sono di pari passo alle risoluzioni che ebbe Deborah e Barak nel fare la volontà di Dio. Vedete che lo spirito è lo stesso, non sono cose, sì, sono cose tremende che vengono raccontate, ma la risoluzione del cuore di Deborah e di Yael sono le stesse risoluzioni che noi dobbiamo avere in cuore noi nel fare la volontà di Dio. Noi non siamo in guerra adesso, per fortuna ancora, per grazia del Signore, non c'è ancora una guerra vera e propria. In Israele c'è, però, per quello che l'Occidente non capisce quanto soffre questo popolo e quanto non si fida più di nessuno. Non si fida più di nessuno. E quindi cosa succede? Che arrivano e spaccano tutto. E il Signore li giudicherà. Noi non possiamo giudicarli, non possiamo essere dei moralisti nei loro confronti. Perché quello che gli è stato fatto, anche il 7 di ottobre, è una cosa che denota proprio l'odio verso un popolo, l'odio che è una questione di cuore, non è una questione, è un odio religioso, sì, ma perché dietro c'è, da una parte c'è il Signore, perché loro hanno portato la Bibbia, le scritture, gli insegnamenti, la Torah, i 10 comandamenti, per questo che lo odiano il popolo di Israele. E l'Occidente, nella sua stupidità, nella sua frivolezza, si erge a giudice di queste cose. Dobbiamo aver ben presente che noi non possiamo giudicare, noi possiamo solo analizzare cosa succede alla luce della parola di Dio. Per questo che i pastori sono i nostri generali, quello che diceva quel rabbino ortodosso è vero. E noi non seguiamo un pastore perché è un capo o un idolo, ma perché ci spiega con semplicità la volontà del Signore per ciascuno di noi. E lo seguiamo perché ha più esperienza di noi, ha più maturità, ha più amore anche, perché a chi più è dato più viene richiesto. È stato dato tanto, è stato perdonato tanto, e quindi lui si sente di dare tanto. È un po' come quando nel film Schindler's List c'è proprio Oskar Schindler che dice, quando è quasi alla fine la guerra e la deportazione è avvenuta. Ma se potevo dare questo anello, potevo salvare ancora 5 vite. Se davo la mia macchina, ne salvavo 10. È un film, è diverso da quello che ci insegna il Signore, però il Signore credo si muove così nel cuore dei suoi servitori. Faccio ancora questo, ancora pazienza un attimo per questa persona che, anche se mi dà contro, però il Signore vuole che abbiamo questo amore nei confronti dei fratelli, che li aspettiamo, che facciamo tutto il possibile, a meno che uno si rifiuta deliberatamente come Saul di non fare la volontà di Dio. Vedete, un altro pericolo è che molte volte ci si può adagiare nell'affermare che il Signore è misericordioso. Certo che lo è, Signore, è misericordioso. Per chi sa di essere perdonato, il Signore è stato misericordioso. E questa è una verità acquisita nel suo cuore. Però non ci si deve fermare a questa verità. Se no, succede che è come specchiarsi ogni mattina che ci si alza e ci si guarda al volto. E cosa succede? Ogni mattina vediamo sempre la stessa immagine, siamo sempre noi, però intanto invecchiamo. E quello che è importante, cosa ne è stata della nostra vita? L'immagine è sempre la stessa, ma cosa ne è stato della nostra vita? Abbiamo fatto qualcosa per la causa del Signore? Non che il Signore ha bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno della causa del Signore per essere pienamente finiti come uomini. Chi crede si deve offrire spontaneamente e con gioia per fare la volontà dell'Eterno. Solo così potremo veramente lodare di cuore l'Eterno che ha operato nelle nostre vite. E queste sono le cose che rimangono di più, cari fratelli, nei nostri cuori, che ce le ricorderemo sempre, potremo trasmettere ai nostri giovani queste cose. Per lodare Dio bisogna essere svegli di cuore e di testa. Non avere il corpore delle comodità, ma avere i fianchi cinti, dice la scrittura. Deborah fece questo nel fare la volontà di Dio, Barak pure e Jael pure. Per questo sono benedette, lo dice Deborah. Una destò i capi, Deborah, diede l'ordine, facendo la volontà di Dio, che Dio voleva liberare gli israeliti. Barak eseguì combattendo. E Jael uccise il capo dell'esercito dei Cananei con un piolo di legno. Se leggiamo bene al capitolo 5 di Giudici, Deborah si rende conto della povertà della popolazione, del popolo di Israele, della miseria in cui sono. E però loda chi è intervenuto, le tribù che si sono date da fare, che sono intervenute, hanno avuto nel loro cuore il desiderio di seguire la causa di Dio. Persino leggiamo gli elementi naturali come il torrente Chishon e le stelle combatterono contro i nemici del Signore. Talmente era giusta la causa del Signore, per cui dovevano andare in guerra. Una cosa interessante, leggendo questo capitolo e cercando un po' anche su internet ieri, all'inizio dice: i monti si sciolsero davanti all'Eterno. Il Sinai stesso tremò davanti all'Eterno Dio di Israele. Ebbene, ho letto una cosa, una curiosità che è bellissima, che nel mese sottoposte a una grandissima pressione per molto, molto tempo, si sciolgono. È una cosa che non sapevo. E ha inventato questo numero, che è un indice che indica quanto queste rocce possono essere viscose oppure no. E questo numero sapete come l'ha chiamato? Numero di Deborah. Una cosa interessante è che vedete come qua c'è scritto: i monti si sciolsero davanti all'Eterno. E questa persona ha scoperto che si sciolgono veramente se per un lungo tempo vengono sottoposte a una grande pressione. Questo è solo come inciso. Così, cari fratelli, come abbiamo visto che dal cielo le stelle combatterono, qui in Debora, così il cielo e le stelle sono testimoni a favore o contro di chi fa la volontà del Signore, oppure si rifiuta di farla deliberatamente. Allo stesso modo, il credente oggi, come Debora richiama al popolo, deve essere serio, zelante, coraggioso nell'ubbidire al Signore per fare la sua volontà, non la nostra. In Tito abbiamo letto le qualità di chi fa la volontà del Signore, degli anziani della Chiesa. Coloro che vogliono essere figli di Dio devono essere sobri anche nel parlare ed avere una cura. A cura nell'applicarsi dalle buone opere, c'è scritto in Tito. Non sono importanti, fratelli cari, le parole dette al di fuori della parola del Signore, di Dio. Non contano nulla, è per questo che non ci dobbiamo attaccare a questa o a quella parola detta al di fuori della parola del Signore. Quello che è veramente importante nella vita di un uomo che si definisce credente sono le parole che contano veramente la parola di Dio e quanto questa parola ha infiammato il nostro cuore e lo ha acceso a una nuova vita. In noi ci può essere una nuova creazione che è data dalla parola di Dio. E quanto questa ha cambiato la nostra vita, che per la nascita è una vita, una natura malvagia. Questo ci insegna la Scrittura. In Tito, andando un attimo a questi versetti che abbiamo letto, così pure anche in Timoteo sono scritte queste cose, viene descritta la figura degli anziani, coloro che guidano i credenti, quali pastori nelle comunità locali. La loro fermezza e risoluzione di cuore, ma riflettendoci bene, non è proprio così che siamo stati discepolati anche noi, cari fratelli. Io credo esattamente che è così come sta scritto. Siamo stati discepolati in questo modo. Nella Chiesa del Signore nessuno è obbligato a stare se non lo desidera veramente di cuore. La parola è chiara e le regole sono ben precise. Non siamo noi che dobbiamo fare le regole, siamo noi che dobbiamo adattarci alle regole che il Signore ci ha lasciato scritte. L'esempio dei nostri anziani è chiaro e lampante. Io non parlo di me, non parlo assolutamente di me. Anche nel rapporto tra moglie e marito si può testimoniare attraverso il bene che queste persone si vogliono. E questo può essere utile e può essere di insegnamento per i più giovani, che così devono fare. Così come si sono amati marito, moglie, anziani, così si devono amare le giovani coppie. Possono esserci delle discussioni, ma sempre nel rispetto. Nel rispetto perché abbiamo una parola che è sopra di noi, soprattutto abbiamo colui che è sopra di noi, che ci ha fatti nascere una nuova vita. Se questo è vero, se siamo nati a una nuova vita, conta solo quello che sta scritto, la volontà di Dio per noi. E quindi se sta scritto che il marito deve comprendere la moglie come un vaso più debole, più delicato, così è. Allo stesso modo la moglie deve non deve essere svogliata e pigra, c'è scritto nelle faccende domestiche, ma nella vita di oggi è molto più complicato. Però tale è la volontà del Signore per i credenti, per le famiglie di chi si dice credente. L'altro giorno Renata mi ha mandato una riflessione di Rav Somek, che è un rabbino capo in Italia, dove si capisce in modo molto netto che i credenti, in questo caso lui parlava degli ebrei, ma credo sia un insegnamento vero e utile anche per noi. Diceva così: noi ebrei preferiamo richiedere l'aiuto divino prima di agire, piuttosto che dichiarare di aver agito nel nome di Dio. Ed è così, deve essere così anche per noi, cari nel Signore. La parola di Dio è vincolante, come ci è già stato insegnato, è vincolante per chi crede. E per questo, per chi crede, parafrasando quello che abbiamo già letto nella Bibbia, a chi crede la gioia della comunione intima con l'Eterno, agli altri invece resta solo la confusione della faccia. Amen.